Grazie Presidente. Credo sia da evidenziare come un segnale positivo il fatto che oggi discutiamo, forse per la prima volta, una delibera di indirizzo in materia interamente di urbanistica. La possibilità limitata da parte del Consiglio di incidere politicamente su temi così complessi è stata, a mio parere, forse uno dei problemi del dibattito di questi anni. Credo che questa delibera rappresenti, da un punto di vista formale, l'atto conclusivo, peraltro in anticipo sui tempi, del percorso di revisione richiesto dall'emendamento al documento di indirizzi. Emendamento che ha dato quindi impulso ad un nuovo metodo finalizzato all'attualizzazione ed alla revisione di decisioni prima della loro ratifica. È un metodo secondo me prezioso da rendere sistematico nella prassi che concretizza il dialogo giunta-consiglio. Non posso che ringraziare quindi il sindaco e l'assessore Giacobazzi per la disponibilità dimostrata. Dal punto di vista sostanziale però molte questioni per me rimangono aperte. La revisione cui l'emendamento ha portato, che anche oggi l'assessore Giacobazzi ci ha presentato, ha dimostrato con evidenza come la materia urbanistica sia in continua evoluzione, forse più rapidamente di quello che pensiamo. Si è arrivati ad esempio allo stralcio di 3 o 4 aree per mancanza di interesse da parte dei privati e al forte ridimensionamento del numero di alloggi ipotizzati, elemento che non possiamo che salutare con favore. È bastato quindi introdurre uno step ulteriore di riflessione per far emergere che progetti in precedenza ipotizzati non sono oggi poi così necessari. Il tema che avevo sollevato in sede di discussione del documento di indirizzi, quello della lettura autentica del fabbisogno, è reale e non lo vedo ancora oggi pienamente affrontato. È per questi motivi che in via prudenziale ho auspicato un rallentamento, un ripensamento almeno dei tempi con i quali realizzare interventi di questa portata. Ho proposto ad esempio che questa delibera prevedesse ad esempio che l'avvio di un iter relativo ad un'area F fosse preceduto da un percorso conoscitivo, che vedesse ad esempio la pubblicazione di dati che attengono al fabbisogno abitativo e alla disponibilità di case nel qui ed ora, e le previsioni relative al medio periodo, ad esempio, che si analizzassero i risultati effettivamente conseguiti in materia di riqualificazione dell'esistente, che si ragionasse su soluzioni edificatorie alternative, se non lì, allora dove. Una sorta di principio di precauzione attivo, che coinvolgesse la città ed il suo consiglio in un'analisi attenta e che consegnasse l'idea che si costruisce solo se è strettamente necessario e solo se ci sono elementi concreti a suffragio di questa necessità. Perché non possono bastare generali impegni sull'housing sociale per giustificare un intervento urbanistico in un momento di congiuntura economica sfavorevole. Deve essere un'esigenza reale e realmente percepita, altrimenti è il mercato stesso che rischia di rispondere negativamente. Rallentare e ripensare anche per legare maggiormente la questione RF al percorso verso il nuovo PSC, che è un po' come l'araba fenice, si sa che c'è, ma nel dibattito fa un po' da convitato di pietra. Bisogna dare segnali chiari in questo senso, dicendo che, ad esempio, nuove proposte di edificazione sulle aree F si fanno precedere da un altro tipo di cantiere, fatto di verifiche, analisi e riflessioni, ad esempio sul trasporto pubblico locale o sulla vita e l'organizzazione dei nostri quartieri. Il documento conclusivo dei 100 per Modena ha trasmesso, a mio parere, l'immagine di una città matura, che vive l'urbanistica in senso ampio ed in modo strettamente connesso con gli stili di vita collettivi. Sono tantissimi gli spunti di riflessione che chiedono a gran voce che il focus della nostra attenzione si sposti dall'abitare al vivere più complessivo. Ed è una richiesta più che legittima, secondo me. È vero, c'è un'emergenza abitativa a cui rispondere, c'è la necessità di costruire interventi per dare una risposta alle migliaia di modenesi che oggi sono in difficoltà, ma proprio la necessità pressante di costruire risposte efficaci e duratore ci deve invitare ad allargare i confini delle nostre valutazioni e riflessioni per costruire una risposta per l'oggi, ma anche per il domani e il dopodomani. Ci sono questioni poi sulle quali la città, prima di tutto, necessita di elaborazione, riflessione, condivisione. Sottrarsi a questa importante opera di dialogo significa fare delle questioni dei casi che diventano ostacolo a tutto e alla riflessione stessa soprattutto. Il timore, ad esempio, dell'impatto di nuove costruzioni su un tema vitale come l'acqua va rispettato profondamente. Credo che tutti i cittadini ambiscano ad un modello di sviluppo diverso e migliore rispetto a quello che si sgretola quotidianamente sotto i nostri occhi. La politica deve raccogliere questa buona ambizione e modificare i propri paradigmi. Fare questo non significa lasciarsi guidare dai facili allarmismi, perché se la politica sa dialogare, lo spazio per gli allarmismi si riduce sempre di più. La vera urgenza oggi è ricostruire questo dialogo. Diamoci il tempo, quindi, di interrogarci sui prossimi 20 anni di questa città. Il nuovo PSC rappresenta un'occasione straordinaria per incrociare, ad esempio, le politiche dell'abitare con altri temi dirimenti, come la questione dell'acqua potabile. Mi sarei aspettata in questa delibera un riferimento più stringente ai percorsi partecipativi, peraltro già previsti dal PAS. Considero il dibattito di oggi prezioso e l'occasione molto importante, e ringrazio ancora la Giunta per darci la possibilità di discutere così. Ma dal punto di vista dei contenuti, questa delibera, a mio parere, non risponde pienamente alle esigenze del momento. Grazie.
Grazie alla consigliera Morini, la consigliera Caporini.